Grazie a tutti voi, buonasera, che bellissimo audio, eh? E che emozione essere qui, è sempre un'emozione incredibile essere in questo posto. Mi ricordo quando ci venivo da bambino, era, come dire, considerato il tempio di dove si parlava astronomia, dove si poteva imparare divertendosi sotto un cielo incredibile, è ancora affascinante oggi, malgrado i 90 anni, davvero complimenti. Allora, io sono qui e devo ovviamente ringraziare tutti per aver pensato a me per questo tipo di chiacchierata. Ho sempre avuto un po' anch'io il pallino dei telescopi, è sempre stato un attrezzo che mi ha interessato fin da veramente da bambino. Allora, ho pensato, naturalmente non di farvi un excursus completo, ma di confezionare per voi una storia che ci porti a cavallo del tempo e ci conduca così alla scoperta di quelli che sono gli strumenti per l'astronomia. Il titolo, I grandi telescopi tra storia e tecnologia, è sicuramente già significativo di suo, ma è il sottotitolo che, a mio modo di vedere, è più rappresentativo di quello che vi dirò. La vera storia dell'astronomia, al di là dei suoi grandi uomini, naturalmente, è la storia dei suoi grandi strumenti. In altre parole, noi possiamo fare una sorta di correlazione tra l'evoluzione delle nostre conoscenze in astronomia parallelamente allo sviluppo tecnologico degli strumenti che hanno consentito queste scoperte, questo avanzamento delle conoscenze. E allora partirei subito dicendovi che, come tutti i mestieri, tutti, ognuno potrebbe citare il proprio, che utilizzano strumenti. Questi, per esempio, sono classicamente gli strumenti di un falegname. Questo è, beh, è evidente, questo è lo strumento, del meccanico, è l'officina dove si riparano motori, moto, auto. Questo è un po' più divertente di strumentazione, giusto? Chi è che usa questo? I cuochi, naturalmente. E quindi ciascun mestiere ha le proprie attrezzature. Ai ai, questo non è molto piacevole. Però, come dire, anche i dentisti hanno le loro attrezzature, i loro strumenti e, per fortuna, anche qui c'è della tecnologia. Vi ricorderete che cosa doveva essere andare a farsi sistemare un dente nell'Ottocento. Bene. Il mestiere dell'astronomo deve ovviamente utilizzare qualcosa di adatto a vedere lontano, a vedere nel profondo del cielo, ed ecco allora che lo strumento re dell'astronomo è il telescopio. Telescopio sono due parole che si incastrano, tele che vuol dire lontano e scopio che significa osservo. Ovviamente, per vedere le cose lontane del cielo, e quindi estremamente distanti e pertanto estremamente deboli, abbiamo bisogno di occhi, occhi importanti, occhi molto più potenti dei nostri. E naturalmente i telescopi di un tempo non sono i telescopi di oggi, quindi noi oggi faremo tre tipi di parallelo, come si sono evolute le conoscenze, come si sono evoluti i telescopi e anche con una sorta di filo conduttore, come si è ampliata la nostra visione dell'universo in generale in simbiosi con questa evoluzione? Beh, facile, no? Tutto ha avuto un inizio e un'evoluzione. Questa potrebbe essere la nonna di una locomotiva, una macchina a vapore. Il tempo fa guadagnare tecnologia, la tecnologia accelera l'innovazione, la ricerca e da queste macchine buffe e sbuffanti giungemmo velocemente a una tecnologia spaziale. E per quanto vecchie, perché le navette spaziali non volano più, qui dentro c'è il massimo della tecnologia, della raffinatezza elettronica, la ricerca, la sperimentazione. E sa solo Dio fra 50 anni dove saremo e cosa vedremo. Potremo magari andare a fare un weekend in orbita, spiare la nostra Terra dall'alto, chissà che cosa potremo fare. Bene, alla stessa maniera di questa evoluzione così esponenziale, io questa sera vi voglio parlare di come si sono trasformati gli antichi telescopi della mitologia, della planetologia, della ricerca stellare, antichi strumenti che ancora oggi costituiscono monumenti importantissimi all'astronomia, per passare appunto da strumenti antichissimi a strumenti moderni, strumenti performanti, potentissimi, per arrivare ovviamente alla tecnologia del presente. Beh, il telescopio spaziale non è proprio presente perché è entrato in orbita nel 1990, ma è pronto sulla rampa di lancio il prossimo telescopio spaziale, che è il telescopio Webb. Quindi assisteremo in futuro a una corsa ancora più verso l'alto, di tutto quello che costituisce questo mondo fantastico, la meccanica, la tecnologia, l'ottica, l'elettronica, il raccogliere i dati, l'elaborarli e ovviamente aggiungere un gradino ancora alla piramide altissima delle conoscenze. Vorrei cominciare da qualcosa di molto banale. Anche se si deve parlare di telescopi, io parlerei inizialmente di quello che la buona natura ci ha dato per vedere, un recettore della luce che noi chiamiamo occhio. Il nostro occhio è lo strumento che usiamo tutti i giorni per rapportarci alla realtà ed è stato anche il primo strumento che ci ha permesso, come forse per i ragazzi che sono stati qui per la prima volta, di vedere la, come possiamo dire, lo stupore, vivere lo stupore di una cupola come quella del planetario Zeiss di Milano. Ed ecco allora che i primi uomini restarono a bocca aperta di fronte allo spettacolo del cielo, utilizzando semplicemente gli occhi. Qualcuno, come ogni tanto sentiamo dire da parte dei ragazzini, penserà che forse l'astronomia non ha potuto fare grandi passi fin tanto che non giunsero a disposizione dei ricercatori gli strumenti. Ma in realtà tutto questo è molto sbagliato perché semplicemente con gli occhi noi avevamo già capito tantissime cose. Vedete, questo è il primo ordine di grandezza dei tanti, dei 10 che ci accompagneranno questa sera. Il primo ordine di grandezza è il nostro pianeta, il mondo che abitiamo. Con i nostri occhi l'abbiamo esplorato, conosciuto e, sebbene oggi sia di modo essere un terrapiattista, già nel terzo secolo avanti Cristo, con i semplici occhi e semplici misure, eravamo riusciti a capire che la Terra era una bellissima palla sospesa nello spazio. E, non di meno, eravamo riusciti a costruire i primi sistemi del disegno cosmografico, cioè, per esempio, Tolomeo d'Alessandria, nel 160 d.C., era riuscito a descrivere quello che gli occhi vedevano in una sorta di macchina, come potrebbe essere più o meno il planetario, che aveva l'ufficio di rendere conto alle persone di come si sviluppassero i moti planetari. Naturalmente, Tolomeo d'Alessandria non aveva strumentazioni, così come non le aveva il grande Copernico. Una rivoluzione importantissima, una rivoluzione che in realtà costituì un complesso di rivoluzioni. Tutto tremò fino alle fondamenta quando Copernico spostò il centro dell'universo dalla Terra al Sole. Tremarono tutto, la fisica, l'astronomia, la matematica, la religione, la filosofia, tutto. E tutte queste ricerche, tutte queste, come dire, pensate e traguardi, sono stati ottenuti semplicemente con gli occhi. Copernico guardava il cielo con degli occhi e i nostri occhi portarono l'uomo a rendersi conto che potevamo ingigantire la scala della nostra rappresentazione al secondo ordine di grandezza, la scala planetaria. Avevamo capito che c'erano dei corpi che si spostavano tra le stelle e che appartenevano a un complesso di corpi celesti tutto sommato vicino a noi. L'ordine planetario. Torniamo un attimo ai nostri occhi. Tutti sapete che uscendo da una galleria i nostri occhi soffrono di una sorta di abbagliamento. Quando entriamo in una chiesa per visitarla e quando fuori c'è tanta luce, per un attimo non vediamo niente. La capacità del nostro occhio di adattarsi al buio e alla luce è molto minore rispetto agli occhi di certi animali, ma rappresenta comunque un sistema visivo incredibilmente perfezionato. Naturalmente quell'animalaccio che ci sta guardando avrà una visione molto, molto più nitida di noi nel buio e pertanto gli uomini capirono che gli occhi forse non erano sufficienti per andare lontano nello spazio. Noi usiamo correntemente, io ne ho un paio sul naso di occhiali, io senza occhiali non è che non ci veda, ma forse è bene che me li lasciate sul naso. E allora quando dobbiamo correggere qualunque tipo di imperfezione servono delle lenti che rendono i nostri occhi più performanti. Quando vogliamo guardare un animale su una montagna o semplicemente una nave in mezzo al mare o più banalmente una partita, usiamo un binocolo, uno strumento che amplifica la nostra potenza visiva e quando vogliamo guardare veramente lontano lo usiamo appunto un telescopio. Ma che cosa è un telescopio? Perché ci fa vedere meglio e per così dire avvicina quello verso il quale noi puntiamo questo attrezzo? La risposta è molto facile. Allora, in questi giorni ci stiamo lamentando che piove tanto, giusto? Allora, immaginiamo che anziché delle belle gocce d'acqua, che tutto sommato fanno anche bene, piovano, stasera non mi sembra di vedere dei bambini qua, ma immaginiamo che piovano delle belle caramelle. Siete più venali? Preferite i dollari? Va bene, facciamo piovere dei dollari. Se sapete che per mezz'ora pioveranno dollari, vi buttate fuori in strada con cosa? Vi do alcune possibilità. Uno, un cucchiaino. Due, un bicchiere. Un secchiello, un grosso mastello o una vasca da bagno. Dai, cosa scegliete? Ah, vi conosco. Naturalmente avete detto, con la vasca da bagno raccolgo molto, molto più dollari che con un bicchiere. Bene, era uno stupido esempio, toglietevi dalla testa che piovano i dollari. Però, quando il cielo è sereno, piove dal cielo una cascata di piccoli chicchi di luce che si chiamano fotoni. Questi fotoni vanno raccolti per essere analizzati e, chiaramente, proprio come i dollari, più è grosso ciò che uso per raccogliere questa cascata di fotoni e maggiore sarà l'informazione che trarrò. Ecco perché un telescopio vede meglio di noi, perché è un occhio che raccoglie più luce. Vorrei farvi vedere qualcosa che vi sorprenderà. Se io prendo una persona che pesa 50 kg e prendo una persona che ne pesa 100, voi direte che quella che pesa 100 pesa il doppio. Ma non sempre il doppio vale doppio. Volete un esempio? Prendiamo, per esempio, una lente che abbia un diametro di 50 mm. Qual è l'area? Beh, facile, raggio per 3/14, 1962 mm e mezzo. Se io prendo una lente di diametro doppio, cioè 100 mm, il calcolo è lo stesso, raggio per 3/14, 7850. Ma ragazzi, 7850 mm quadrati non sono il doppio di 1962, sono esattamente il quadruplo. Ecco allora che lo scatenarsi della corsa al telescopio più potente è anche in funzione di questo guadagno incredibile. Se io aumento anche solo di poco la grandezza dell'occhio che riceve la luce, avrò risultati estremamente maggiori. Ed è proprio per questo che dall'antichità a oggi il telescopio più grande è solo una tappa verso uno strumento ancora più potente. Allora, il primo personaggio della storia che utilizzò qualcosa che amplificava il potere visivo naturale dell'occhio, dirigendo un attrezzo, un aggeggio, come lo chiamiamo noi oggi, uno strumento per la verità, verso il cielo, fu il grandissimo Galileo Galilei, che raccolse dalla storia una responsabilità importantissima. Galileo, come dicono i bambini, non era un astronomo, non era colui che ha inventato il telescopio e non era neanche un telescopio. Galileo era un professore di matematica e fisica che ebbe notizia di un olandese che aveva costruito un dannato aggeggio che permetteva di vedere le cose più lontane come se fossero vicine. E Galileo si impadronì di questo, diciamo, brevetto, realizzando con le proprie mani, visto che era bravissimo a realizzare con le proprie mani le cose, quello che diventerà lo strumento della conoscenza. È un cannocchiale, voi chiederete come mai un cannocchiale? Beh, perché Hans Lippershey, che inventò questo strumento, lo rifilò al governatore dell'Olanda, spacciandolo per un bellissimo attrezzo militare. Permetteva di vedere i nemici in alto mare, 3 ore almeno che loro beccassero noi. E poiché si puntava verso i nemici come un cannone, ma non era una bocca dalla quale usciva una palla di piombo, era una canna chiusa da una lente, un occhiale, ed ecco che se mettete assieme cannone e occhiale, l'etimologia è immediata, il cannocchiale. Galileo se ne fregò ampiamente dei nemici e primo fra tutti pensò di dirigere questo strumento verso il cielo. È uno strumento, come potete vedere, rozzo, primordiale, con una lente neanche lucida, trasparente. Le lenti venivano molate più o meno come gli uomini primitivi ottenevano le loro lance scheggiando delle pietre, e quindi la trasparenza di questa lente lascia molto a desiderare. E se vi state chiedendo quanto fosse grossa, beh, era grossa come una moneta da 1 euro. Ma proprio perché questa lente, grossa come una moneta da 1 euro, era decisamente più grossa della pupilla di Galileo, ecco che la luce che lui poté raccogliere era immensamente maggiore. Ed ecco allora che questo strumento spalancherà la via non solo verso conoscenze, ma verso intere rivoluzioni. Fu Galileo a inventare il modo con cui si fa scienza. Fu il cielo e l'astronomia l'ambito in cui nascerà la scienza. E Galileo, quando guarderà per la prima volta la Luna, resterà a bocca aperta, perché per quanto brutta, diafana, non certamente a fuoco come nei telescopi moderni, vedete, Galileo disegna con un'accuratezza e una precisione incredibile quello che vede e resta a bocca aperta. Non dimentichiamo che Galileo è del 1600 e che proprio alle sue spalle si era appena concluso il Rinascimento, un periodo della storia dell'umanità meraviglioso, e qualunque uomo del 600 aveva in qualche modo intriso i vestiti di arte, di bellezza, di capacità di rappresentare voglia del bello. Quelli che passeranno alla storia, noi li chiamiamo acquerelli, ma il nome giusto è i guazzi di Galileo. Sono un'opera meravigliosa. Ma perché Galileo resta bocca aperta quando tutti sapete che la Luna è fatta di crateri, di asperità, di guglie, di vette? Per un motivo facilissimo. Quando si studiava all'epoca di Galileo cosa fosse la Luna, valeva quello che aveva detto Aristotele, un filosofo della scienza, che con la propria autorità aveva detto a tutti che la Luna doveva essere una perla lucente, liscia, luminosa e perfetta. Voi vi immaginate quel toscanaccio di Galileo quando guarda col suo cannocchiale la Luna e la trova terrosa, fatta di buche, di montagne, e si rende quindi conto di ricevere una responsabilità incredibile. Galileo si sentirà in dovere di andare a correggere tutto ciò che gli uomini avevano detto riguardo la natura, perché lui possiede un metro della verità diverso, lui possiede uno strumento migliore rispetto agli occhi degli uomini. Ed ecco allora che Galileo trova dovunque qualcuno avesse detto qualcosa, un'affermazione da correggere. Galileo va a guardare il sole, ci rimetterà la vista e scopre che il sole ha delle macchie che per noi sono del tutto naturali, ma il sole era qualcosa allora di perfetto, di assolutamente così puro, virginale e immacolato, che l'occhio faceva addirittura fatica a sopportarne la visione. Quando Galileo scopre che il sole ha le macchie, dice: ma allora qua non c'è niente di vero, e proprio col suo cannocchiale si metterà in testa di andare a scrutare tutto il cielo. Una delle più grandi scoperte di Galileo fu proprio quando dirigerà il suo cannocchiale verso le stelle. Galileo, vedete, disegna le stelle grosse che vede ad occhio nudo come una sorta di stellina e disegna come piccoli asterischi le stelle che non vede ad occhio nudo, ma che può osservare grazie al cannocchiale, e resta ancora una volta a bocca aperta. Guardate cosa ci scrive. Ci dice: le stelle fisse al limite dell'occhio umano non sono le ultime esistenti, perché con il cannone se ne possono scorgere un così numeroso gregge di altre. Voi direte: beh, che cosa c'è in tanta scoperta? È profondissima questa riflessione. Galileo scopre che se vede stelle più lontane, cioè se vede delle stelle col cannocchiale che non vede ad occhio nudo, il motivo è facile: è perché sono più lontane. E se esistono stelle più lontane e stelle più vicine, vuol dire che il sistema che gli uomini tramandavano, quello di una Terra sotto una sorta di calotta, più e meno come questo planetario, dove, proprio come in questo planetario in questo momento, le stelle erano confisse come chiodi, le famose stelle fisse, giusto? Non era vero. Lo spazio era diverso. Il cielo era volume, era profondità. Quindi con Galileo si infrangono tutte quelle strutture che dagli antichi greci a lui erano state inventate per realizzare l'architettura celeste, e fu proprio forse lui il primo a respirare, forse unitamente a Giordano Bruno, quella sensazione profonda, quel senso di infinito. Veniamo alla scoperta più importante. Sapete? Basta un cannocchialetto di quelli che si regalano ai bambini per la prima comunione per fare questa scoperta. Galileo punterà Giove. Ragazzi, Giove, come ha detto Riccardo, il gigante del sistema solare. E dato che Galileo ci insegna come fare scienza, lui scrive tutto, prende nota, non tralascia nulla. E vogliamo leggere il diario di Galileo? È naturalmente una grafia un po' così, ma se ci proviamo ci riusciamo. Addì. 7 di gennaio 1610. Giove si vedeva col cannone di tre stelle fisse così. E fa uno schizzetto. Vediamo di riprodurlo un po' meglio. Eccolo qui, il pianeta Giove con tre stelline. Continuiamo a leggere. Delle quali, senza il cannone, niuna si vedeva. Il giorno dopo, di 8 di gennaio, paf! Ups, siamo tornati indietro. Da così a così. Trovate qualche differenza tra i due disegni? Certamente sì. Giove era rimasto lì, ma ad spostarsi erano state quelle stelline. Galileo passa delle notti intere proprio a scervellarsi. Come mai quelle stelline si sono spostate? Poi arriva alla grandissima conclusione che non erano stelle. Volete una chicca? Volete davvero una chicca? Guardate cosa vi regalo. Il diario di Galileo. Qui lui segnò tutte le sue osservazioni e notte dopo notte seppe, un po' come facciamo noi oggi montando le immagini con il computer, realizzare una sorta di time lapse, una sorta di movimento che gli spiegava che il sistema che la Terra fosse al centro dell'universo era sicuramente sbagliato. Ma perché? Perché capì che attorno a Giove giravano dei satelliti. Voi chiederete, beh, tutto qui. Il sistema geocentrico prevedeva che tutto ciò che abitasse nel cielo girava intorno alla Terra. E Galileo in maniera manifesta dice, ragazzi è sbagliato, non è vero che tutto gira intorno alla Terra, perché quei quattro maledetti corpi che ho scoperto intorno a Giove girano intorno a Giove. Esistevano cioè dei centri per la circolazione dei corpi celesti che non coincidevano con la Terra, e questo fu un colpo di scure al geocentrismo. Tutto da lì a poco crollerà in maniera molto, molto catastrofica. Quindi, avete visto? Un semplice tubetto con una lente grossa come una moneta seppe addirittura, io mi arrabbio quando leggo sui libri dei ragazzi, è stata una scoperta astronomica, ma no, molto di più, è stata una scoperta cosmologica, perché grazie a Galileo gli uomini hanno cambiato modo di capire e interpretare la geometria dell'universo via il cappello. Nel Settecento i telescopi cominciarono a diventare meglio realizzati, posero le basi per la costruzione di macchinari adatti a lucidare le lenti e si poté cominciare a ottenere immagini decisamente migliori di quelle che poteva vedere Galileo. Ma l'uso di lenti introduce, non è un difetto, è una proprietà indesiderata. Allora, prendiamo la lente di Galileo. La lente di Galileo era una lente semplice, come quella che avete sul naso forse, ma come noterete, la luce bianca che entra in una lente subisce qualcosa di curioso. In realtà la luce bianca è qualcosa di più di luce, è un insieme di colori, basta pensare all'arcobaleno, che ognuno di essi trasporta un diverso livello di energia. Quindi, quando la luce entra nella lente e per rifrazione piega il suo percorso coincidendo e convergendo verso il fuoco, succederà che la luce rossa va a fuoco molto oltre la luce blu. La luce a maggiore energia, quella blu, viene rifratta di più, quella a minore energia, quella rossa, viene rifratta di meno. Morale? Abbiamo dei fuochi diversi. E questo si traduce in immagini brutte, immagini che si chiamano cromatiche, immagini che non hanno nulla di dettagliato, di perfetto. E la soluzione qual è? Beh, la soluzione al giorno d'oggi, è già trovata nel Settecento, fu quella di usare due lenti, ma due lenti diverse, di vetri di natura diverse, in modo che sfruttando i diversi poteri di rifrazione, vedete, i raggi convergono in maniera più vicina. E allora una lente di questo, un obiettivo di questo tipo, essendo formato da due lenti, oltre a essere chiamato doppietto, offrirà delle immagini più nitide. E proprio per questo i primi telescopi dotati di lenti doppie cominciarono a offrire immagini davvero interessanti, appaganti, e mentre in Europa, possiamo chiamarla così al giorno d'oggi, tutti si scervellavano su come risolvere il problema dell'aberrazione cromatica, oltre manica, un personaggio famosissimo, Newton, quello della gravità, che fu un personaggio splendido perché si occupò di tutto, di filosofia, di matematica, di botanica, di chimica, di mineralogia, di scienze, è stata veramente una mente. Lui, quando seppe del problema dell'aberrazione cromatica, disse, ma scusate, ma perché continuate a usare le lenti se fanno l'aberrazione cromatica? E che cosa dovremmo usare? Beh, degli specchi. No, Quando la luce riflette su uno specchio, non attraversa il vetro, quindi la rifrazione non esiste. Abbiamo una riflessione che non comporta nessun tipo di rifrazione, pertanto le immagini restano pure, perfette. Naturalmente non si tratta di uno specchio come quello che abbiamo in bagno, si tratta di uno specchio concavo, uno specchio scavato, uno specchio che ha la forma della scodella che funziona in una maniera facilissima. Guardate, nel 1668 Newton mette a punto un telescopio rivoluzionario che non aveva lenti, ma aveva uno specchio. Voi vi chiederete, ma come fa un telescopio con uno specchio a funzionare? Così. In fondo al tubo del telescopio c'è uno specchio concavo, che ricorda molto da vicino le parabole che abbiamo sui tetti, con la differenza che le parabole che abbiamo sui tetti ricevono una luce invisibile che noi chiamiamo onde radio, invece gli specchi che hanno la stessa forma delle parabole ricevono luce visibile, a una lunghezza d'onda precisa, e questa luce visibile viene proprio come il segnale radio o televisivo, che viene concentrato sul ricevitore. Guardate un po' la luce cosa fa, entra nel tubo, picchia contro lo specchio e viene concentrata in un fuoco. Ma, essendo all'interno del tubo, io dovrei mettere la testa davanti al tubo per vedere la luce delle stelle e naturalmente impedirei alla luce di entrare. Ecco perché Newton inserì all'interno del tubo uno specchietto a 45 gradi. Per farvi l'esempio più facile che mi viene in mente, lo specchietto che i dentisti ci mettono in bocca, avete capito? Ed ecco allora che la luce colpisce lo specchietto e esce. Ecco allora che in un telescopio newtoniano si guarda di lato, si guarda dalla parte esterna del tubo, non da dietro, come nei cannocchiali di Galileo. Ed ecco allora che questi strumenti, che avevano notevoli qualità, una fra tutte, il costo minore. Come mai? Beh, perché se dobbiamo lavorare un obiettivo a due lenti, bisogna lavorare quattro superfici. Davanti dietro di una lente, davanti dietro dell'altra lente. Invece qui lavoriamo una sola superficie ottica, quella dello specchio. E poi è più facile costruire uno specchio grande che una lente grande. E quindi si svilupparono e si diffusero tra gli astronomi questi rivoluzionari strumenti. E si accese in buona sostanza una battaglia, una guerra, una sorta di rivalità agonistica tra i telescopi a lenti, che peraltro offrivano immagini dettagliate, nitide, puntiformi, con i telescopi a specchio. Dobbiamo giungere in un bellissimo periodo dell'astronomia. Vorrei presentarvi William Herschel, un astronomo ma solo di passione, perché la sua vera natura era quella di essere un musicista. Lui, con un telescopio a riflessione, il 13 marzo del 1781 scoprì Urano, un pianeta nuovo, nella costellazione dei Gemelli. E allora tutti gli astronomi, un po' invidiosi, un po' desiderosi di emulare questa, è vero, impresa, cercarono di dotarsi di un telescopio a specchio, luminoso, esente da rifrazioni e da aberrazioni, e nacque davvero la corsa allo specchio e al telescopio più potente. William Herschel ebbe anche un grandissimo vantaggio, quello di lavorare quando, facciamo l'elenco, centri commerciali, autostrade, tangenziali, aeroporti, centri commerciali già detto, case, lampioni, vetrine, insegne, discoteche, non esistevano. Il cielo era buio, era profondamente buio. Bisogna entrare al planetario di Milano per vedere com'era il cielo quando venne costruito questo planetario. Ed ecco allora che William Herschel si chiese, ma che cos'è quella striscia, quella specie di sciarpa luminosa che attraversa il cielo da una parte all'altra? E si rese conto che ciò che noi oggi chiamiamo Via Lattea con la V minuscola, mentre Via Lattea con la V maiuscola, sapete, è il nome della nostra galassia, probabilmente era una sorta di gigantesco ammasso di stelle che lui tentò di disegnare così, chiamandola l'isola stellare. C'è un puntino più luminoso di tutti, più o meno al centro, di colore giallo, lui disegnò così il nostro Sole. Noi appartenevamo, a suo dire, a una gigantesca moltitudine di stelle e noi abitavamo in una regione più o meno centrale di questa forma irregolare chiamata isola. Sapete? Questo concetto andrà evolvendosi e noi chiameremo galassia questa immensa isola stellare, ma fu un primo passo incredibile, perché porterà il nostro ordine di grandezza al terzo livello. Dopo la Terra e dopo il sistema planetario capimmo che abitavamo in compagnia di altre stelle, tante stelle, disposte attorno al sole, chi più vicino, chi più lontano, come aveva intuito Galileo. E ecco allora che i telescopi a riflessione si diffusero dappertutto. Naturalmente questo non è un telescopio a riflessione, questo è il telescopio dell'Osservatorio di Parigi. Parigi, così come Londra, erano afflitte da grossissimi problemi di inquinamento luminoso e pertanto i telescopi a lenti continuarono a sopravvivere a lungo, ma nelle regioni più buie dell'Europa, torniamo in Inghilterra, nelle campagne buie dell'Inghilterra, c'era stato chi aveva osato costruirsi un telescopio colossale. Voglio presentarvi il conte di Ross, William Parsons. Lui, in una delle sue tante tenute, realizzò questa cosa che sembra un castello, ma in realtà sono due spalle robustissime per reggere un telescopio enorme. 182 centimetri di diametro, che è esattamente il diametro del telescopio Copernico che abbiamo sul territorio italiano, il più grande telescopio d'Italia, ha proprio questa dimensione. Lui, dalle buie campagne inglesi, nel silenzio, nel freddo della notte, cominciò a guardare il cielo, a scrutarlo. Guardate lo specchio di questo telescopio, è uno specchio talmente potente e talmente pesante che serviva un carrello da miniera per portarlo su e giù, smontandolo e rimontandolo dalla sua sede. Con questo specchio, che capirete, ha un potere di molte migliaia di volte la capacità del vostro occhio di raccogliere la luce, lui puntò una notte proprio dove questo planetario può mostrarvi, vedete? L'Orsa Maggiore, la riconoscete? C'è in sovrappressione il disegno mitologico delle orse e sulla sinistra, sotto, diciamo, il sedere delle orse, avviciniamoci un po'. Vedete, ci sono i cani da caccia, i canes venatici, e proprio lì, tra la punta della coda dell'orsa e il muso dei cani da caccia, il conte di Ross vide qualcosa che non seppe riconoscere. Lo disegnerà così. Un qualcosa di strano, non era un pianeta, non era una stella, era una sorta di gomitolo, una specie di ombelico luminoso, strano, vagamente informe, e si chiese cosa fosse. Naturalmente fece diffondere questa notizia, tutti continuarono a chiedersi, ma cos'è? L'epoca degli avvistamenti UFO non c'era ancora, e quindi si cominciò a pensare di dare una spiegazione a che cosa potesse essere questa cosa, che colpì la fantasia popolare della scienza in una maniera profonda. Vorrei così buttare lì un seme di curiosità per spiegarvi che molto, molto, molto spesso l'arte va di pari passo con la scienza, e il più delle volte pittori, artisti si sono spesi per rappresentare la bellezza dell'universo e della natura. Sapete chi rimase particolarmente impressionato da questa forma? Dai, 3, 2, 1, guardate qui. Ah, Van Gogh, il suo famoso Starry Night. Vedete lì, proprio al centro di questo quadro, è rappresentato quel coso, quell'aggeggio, quella specie di corpo che noi oggi sappiamo cos'è, perché se oggi puntiamo un telescopio moderno in quella regione, non vediamo un ombelico, un gomitolo di luce, ma vediamo qualcosa di bellissimo. È la galassia Whirlpool. È una galassia lontana 31 milioni di anni luce. E chiaramente la risoluzione, la vividezza, il contrasto, la saturazione, il dettaglio della tecnologia moderna non può rivaleggiare con quella a disposizione di Lord, del conte di Ross. E quindi ecco che rimase nella testa degli abitanti di quell'epoca il mistero di cosa rappresentasse quel corpo celeste. E devo anche dirvi che il cielo rappresentava un enorme scenario, un'immensa distesa di colori e di luci, dove non solo una regia accorta dava spettacoli meravigliosi, il sorgere, il tramontare, le eclissi, le stelle cadenti, le aurore boreali, le esplosioni delle stelle nuove, supernove, ma c'erano qua e là misteri che ancora attendevano di essere spiegati. Devo anche essere sincero che all'epoca mica esistevano i megapixel, mica esistevano le macchine fotografiche, gli astronomi si accostavano ai telescopi e disegnavano quello che vedevano. Disegnavano, per esempio, la grande nebulosa d'Orione, disegnavano come vedevano Saturno, e sebbene questi disegni fossero il meglio che si poteva disporre, Qualcuno non si sentì soddisfatto dalla qualità, dalla ricchezza di questi contenuti. E sebbene, per esempio, per fare una mappa lunare dettagliata come questa, si dovessero spendere notti e notti al telescopio con la matita in mano, mentre oggi con un 60esimo di click fate questa fotografia, ecco che ci fu qualcuno che disse: non ci siamo, non andremo da nessuna parte se continuiamo a guardare con questi aggeggi. Voglio presentarvi questo personaggio, George Hillary Hale, un astronomo americano, un luminare di quello che l'astronomia sarebbe diventata. Lui fu il primo in assoluto ad avvertire che l'ingresso di nuovi e più potenti telescopi avrebbe rivoluzionato l'astronomia, e capì che solo inseguendo occhi sempre più potenti saremmo andati più lontano e, come sappiamo bene oggi, con strumenti maggiori risolviamo vecchi problemi, ma ahimè nascono nuovi problemi. E quindi è una corsa continua al computer più veloce, al ricercatore più preparato, e così lui capì che bisognava girare pagina. E sapete cosa fece? Fu talmente lungimirante da capire che, beh, parliamoci chiaro, che cosa serve quando si tratta di grandi telescopi? Soldi, tanti soldi. E lui fu il primo a capire che c'era bisogno di quello che oggi noi chiamiamo sponsor, giusto? Andò a trovare questo signore, il nostro George Hillary Hale, astronomo noto, già di grido in America, andò a trovare questo signore di nome Charles Yerkes. Yerkes, sapete chi era? Era il magnate delle ferrovie americane. Era un personaggio un po' torbido, perché insomma si era lasciato un po' influenzare, era caduto in passi falsi. Noi oggi abbiamo nomi tipo corruzione, abbiamo nomi tipo riciclaggio, abbiamo nomi tipo fondi, nero, insomma, cose di questo genere. E allora Hale fu così luminoso, lungimirante, da andare da Yerkes e dirgli: ascolta un po', vuoi rifarti una credibilità? Ci stai? Tu mi dai un po' dei tuoi soldi e io ti costruisco un telescopio gigantesco, con il quale non solo andremo avanti nell'astronomia, ma ci sarà il tuo nome su quel telescopio. E per secoli e secoli verrai ricordato per il bene, non per le furberie che hai fatto. Yerkes chiese: ma quanto ti serve? Beh, 900.000 euro. Dollari. $900.000. Una quantità di soldi incredibile per l'epoca. Sapete cosa fece? Glieli consegnò. E Hale poté costruire, siamo a Williams Bay, siamo proprio sul confine tra il Wisconsin e, cosa c'è lì? Il Michigan. No, il Michigan a destra. Il Wisconsin e il, dove c'è Chicago? Illinois, certo. Ed ecco, guardate qui, una cupola enorme. C'è una persona che ci dà l'idea delle dimensioni. E mentre qui muratori e fabbri e carpentieri trafficavano per costruire questo gigantesco tempio dell'astronomia, c'era qualcuno che si stava dando da fare a costruire quella che diventerà la più grande lente dell'astronomia. Ecco voi Alvan Clark, ultimo grandissimo maestro vetraio, ottico, che lavorava a mano. Oggi abbiamo macchine a controllo numerico, controlli fatti con qualunque diavoleria, allora era tutto fatto a mano. E lì vedete Carl Lundin, suo figlio, che sta con un pezzo di straccio d'ovatta lucidando e pulendo dalla polvere, guardate che lente incredibile. È la più grande mai realizzata, 40 pollici, 102 centimetri. Guardate cosa è venuto fuori. È venuto fuori un osservatorio meraviglioso, in un parco incredibile. Se andate là, gli scoiattoli vi saltano in braccio, vi chiedono qualcosa da mangiare, si lasciano coccolare. Volete vedere cosa c'è sotto quella cupola? Aiuto! Guardate qui. Non so se notate, c'è una persona in fondo a questo telescopio. È un telescopio lungo 19 metri. È il più grande rifrattore, cioè telescopio a lenti del mondo. Ancora oggi imbattuto. E qualcuno si chiederà: sta a vedere che non siamo capaci oggi di fare una lente più grossa di un metro. La risposta è: ma certo che saremo capaci. Ma se fate una lente più grossa, la dovete fare anche più spessa. E tutto il vantaggio che acquisite nell'avere una lente più grande viene persa dall'assorbimento interno dello spessore. Quindi potete senz'altro fare un telescopio grosso il doppio, ma lo spessore doppio vi porterà via tutta la luce che avete guadagnato. Quindi non avete ottenuto un bel che, un bel niente. E questo quindi fu il massimo di quello che si poté fare. Vorrei farvi vedere che in certi casi le dimensioni contano, eh? Questo è un famoso astronomo, Van Bisbroek, un olandese, che sta posando vicino all'occhio di questo telescopio. Cosa ne dite? Una cosa, devo dire, impressionante. E questa è una foto celebre, con un gruppetto di persone accanto a questo telescopio, tra le quali spicca qualcuno di molto noto. C'è Einstein, un po' spettinato, lo trovate lì? Subito alla destra di quella dama vestita di bianco. C'è Otto Struve, il direttore dell'osservatorio, alla destra di alla nostra sinistra e alla destra di Einstein. E perché questo telescopio è così famoso e così ricordato? Per un motivo di una facilità incredibile. Con questo telescopio nacque l'astrofisica, la fisica degli astri. Con questo telescopio si cominciò a guardare sistematicamente il cielo e a studiare le stelle. E quando dico queste cose ai ragazzini che vengono da noi, loro ci dicono, beh sì, è facile studiare le stelle, prendi un telescopio, ci guardi dentro, è tutto fatto. Al che io chiedo sempre, ma è più facile studiare una rosa o è più facile studiare una stella? Voi cosa mi dite? Beh, direi che è più facile studiare una rosa. Se trovo una rosa nel laboratorio, la misuro, la peso, la descrivo, la fotografo, la taglio, la sminuzzo, l'assaggio, la congelo, le sparo, la frullo, la metto nel microonde, persino cosa posso fare? Me la mangio? Ah, posso anche mangiarmela alla fine. Ora mettetevi nelle braghe di un astronomo, accomodatevi, le stelle aspettano di essere studiate. Cosa fate? Potete annusarle? No. Le potete tagliare in due? No. Cosa facciamo? Qualcuno di voi domani può andarmi a prendere un chilo di sole, sapete, mi servirebbe per studiarlo. È impossibile. Ecco allora che è un'impresa difficilissima quella di studiare le stelle, perché possiamo solo guardarle. È una legge che i bambini conoscono molto bene, ma che odiano profondamente. Guardare e non toccare. Giusto? Eppure oggi io vi posso dire che guardando le stelle, un astronomo vi sa dire quasi tutto di loro. A che distanza sono, quanto sono grosse, che età hanno, qual è la loro temperatura, di cosa sono fatte, la composizione, come moriranno, se si muovono e recentemente se hanno dei pianeti attorno a loro. Incredibile, eh? Questo sì che è un successo. Ed ecco allora che con quel grandissimo telescopio cominciò a nascere la spettroscopia. Cominciamo a capire che se noi analizziamo la luce, se annusiamo la luce delle stelle, possiamo capire che le stelle non sono tutte uguali come si credeva, hanno delle tipologie diverse, perché le stelle hanno composti chimici, sono elementi chimici diversi che abitano nelle stelle. Quindi è possibile dividere le stelle in categorie che ci parlano di differenti energie, di differenti storie, di differenti evoluzioni. Tutto questo lo dobbiamo a quel telescopio. Si scoprì quella che si fece nascere l'astrometria, la misura esatta delle posizioni delle stelle e del loro attento guardare, cioè le stelle si muovono, si spostano. E poi lo sapete che metà delle stelle del cielo non sono da sole, ma hanno una compagna. Sono le stelle doppie, i sistemi binari. Come girano, con che tempi, con che orbite, con quali inclinazioni. Tutti questi studi nacquero grazie a quel telescopio. E poi l'evoluzione stellare. Sono finiti i tempi in cui noi parlavamo di firmamento. Firmamento deriva dal latino firmus. Fermo. Il cielo era là. Fermo. Eterno. Da sempre e per sempre. Balle. Le stelle nascono, vivono, muoiono. E un indiano famoso, Subrahmanyan Chandrasekhar, fu il primo a capire, matematica alla mano, che le stelle potevano morire in un modo esatto, preciso, matematicamente dimostrabile. E la ricerca dava ragione di questa teoria. Perché le famose nane bianche, le stelle morte, vennero scoperte, studiate, individuate. Ed ecco allora che potemmo aprire un cassetto in più nei misteri delle stelle. E poi il problema delle distanze. Quante volte i bambini ci chiedono, ma come si fa a misurare la distanza di una stella? Beh, se volete scherzare gli dovete dire, prendete una bindella, dai, vai, 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 di più, di più, di più, di più. No, non si fa così. Uno dei modi più facili è, per esempio, quello della matematica. Noi abbiamo un triangolo in questo disegno. C'è una base che è data dalla distanza che c'è tra il Sole e la Terra moltiplicato 2. Beh, la Terra gira intorno al Sole, quindi a giugno si troverà in quel punto, a settembre si troverà in quell'altro. Quanto è lungo questo segmento? 300 milioni di chilometri. E l'altezza del triangolo, dove il vertice è la stella? Beh, questo è facile, è la distanza della stella. Come facciamo a trovare l'altezza di quella stella? Basta una semplice regola trigonometrica. L'angolino sotto il quale vediamo la stella dove siamo a giugno, l'angolino sotto il quale vediamo la stella quando siamo a settembre, abbiamo una base, abbiamo due angoli, trac, ecco l'altezza. Quella è la distanza della stella. Ed è stato grazie a questo semplice calcolo, perché poi il fascino di queste cose è che non c'erano i computer, non c'erano le calcolatrici, tutto a mano. E con questi conti, con gli occhi attaccati a quel telescopio, potemmo capire che il cielo era immenso e che le stelle non erano, come si scriveva nei libri, a molte miglia, ma erano a distanze incredibili, che oggi noi misuriamo in anni luce, con dei metri incredibili. Tutto bene, ragazzi? Qualcuno dorme? No. Ecco allora che questo grande, grandissimo strumento ci permetterà di scoprire che noi, quella famosa isola stellare che William Herschel aveva individuato, noi la chiamiamo galassia e aveva una forma particolare, aveva una forma a spirale. Come abbiamo fatto a capire una roba così? Sapete, un conto è essere fuori dalla galassia, vi girate col telefonino, fate clic, viene fuori sta foto. Ma da dentro la galassia, questo è difficilissimo. Volete fregare un bambino? Fregate un bambino, chiedetegli che forma ha l'Italia, e lui vi risponderà, oh, lo so, ha la forma dell'Italia. Scusate, la forma di uno stivale. Voi aprite la finestra, guardate fuori e gli chiedete, ah sì, e dov'è sto stivale? Vedete che resta secco. E ci vuole un po' spiegargli che essendo dentro lo stivale non si vede. Quindi come abbiamo fatto, non potendo uscire al di fuori della galassia, a capire che era forma di gorgo, di spirale, perché con quel telescopio, guardando dappertutto e facendo la mappa esatta, precisa, di ogni angolo di cielo, fumo in grado di ottenere la forma della nostra galassia. Incredibile. Però, sebbene questo telescopio fosse potente, potentissimo, beh, oggi un telescopio da un metro è uno small telescope, rimanevano fuori, distanti, lontane, inaccessibili, come le navi in fondo al mare quando attraversano l'orizzonte. Vi vedete quei fiocchetti, quei dischetti strani, quelle macchie diafane di luce, che non erano stelle, le stelle hanno dei puntini bellissimi. Quelle che cosa erano? Beh, voi lo sapete oggi, no? Cosa sono? Sono galassie, altre galassie. Ma all'epoca non si sapeva assolutamente il concetto di galassia. Volevo dirvi una cosa che vi sorprenderà senz'altro. Quando mio nonno aveva pochi anni, era un ragazzino di 10 anni, era 1910. Buffe quelle macchine, eh? Ragazzi, nel 1910 non si conosceva l'esistenza delle galassie. Se voi aveste chiesto a un astronomo, ma cos'è una galassia? Lui vi avrebbe risposto, la galassia è l'universo. L'universo, per l'uomo del 1910, corrispondeva e coincideva esattamente con la nostra Via Lattea, una cosa talmente grossa da essere persino difficile da immaginare in tutta la sua immensa vastità. E c'era stato qualcuno che aveva dimostrato, conti alla mano, che questa cosa doveva essere larga, niente meno che 100.000 anni luce. L'anno luce è il righello dell'astronomo, in cifra tonda, sono 10.000 miliardi di chilometri. Quindi questa cosa era larga 100.000 volte 10.000 miliardi di chilometri. E quindi ecco che quei fiocchetti misteriosi, che non erano stati intuiti e decodificati, cominciarono ad agitare i dibattiti in quelli che erano i gabinetti scientifici dell'epoca. Vorrei presentarvi due personaggi famosi, Harlow Shapley e Heber Curtis. Questi qua fecero nascere un dibattito che passerà alla storia col nome del grande dibattito del 1920. Shapley diceva che quei fiocchetti luminosi probabilmente erano delle regioni nebulari all'interno della nostra grande Via Lattea, mentre Curtis sosteneva che fossero altre galassie, altri sistemi stellari oltre, esterni alla nostra galassia, che noi guardavamo dietro, in prospettiva, con davanti le stelle della nostra galassia. E questo dibattito diventerà famosissimo. Vi ricordate il nostro George Hilary Hale? Bene. Adesso vi racconto una piccola storiella, romanzandola quel giusto che basta, spiegandovi che il nostro Hale un giorno, andando al caffè dove andava a bere il suo caffè, parlando con il barista, «Uè, dottor Hale, tutto bene?» «Sì, Oliver, tutto ok. Caffè?» «Sì, grazie. Ma la vedo un po'... è pensosa?» «Sai, ci sono dei problemi nel cielo che sono aperti, sono problemi affascinanti, e io, che ho costruito il telescopio più potente del mondo, non riesco a risolvere sti problemi. Sai che cosa dovrei fare? Dovrei costruirne uno ancora più grosso, ma molto più grosso. Ma sai quanti soldi mi servirebbero? Chi me li dà tutti i soldi che mi servirebbero? Ah, beati i ricchi. I ricchi che, se solo dessero 4 monete dei loro patrimoni, l'astronomia potrebbe costruire dei telescopi d'oro, non d'acciaio. Ah, chissà mai se li troverò tutti sti soldi. Li vedete quei 4 personaggi seduti in parte che stavano consumando il loro di caffè? Tra di loro c'era un personaggio molto ricco. Un personaggio che si chiamava John Hooker. Eccolo qui. Lo vedete? Quel signore un po' baldanzoso con le mani incrociate sulla panza, eh? E questo signore, un tipetto, s'alzò, andò lì dal nostro Hale e gli disse: «Scusi, ho sentito che ha detto qualcosa contro i ricchi, ha qualcosa contro i ricchi?» «No, no, io non ho niente contro i ricchi, ho solo detto che se donassero un po' dei loro soldi, la scienza farebbe dei salti incredibili.» «Ah, piacere, io mi chiamo George Hillary Hale, ho costruito il più grande telescopio del mondo, è a William Bay.» «Ah, e che cosa vorrebbe fare?» «Beh, guardi, io vorrei costruire un telescopio almeno il doppio, ma proprio almeno il doppio, così vedrei 4 volte meglio.» «Ah, sì? E quanto costerebbe il suo telescopio?» «Ah, guardi, non lo so, comunque penso che sia un po' oltre le sue possibilità, sa? Come si chiama lei?» «Io sono John Hooker, ok? E poi, giovanotto, piano con le insinuazioni. Vogliamo fare un giochino?» E lo sfidò. Gli disse: «Andatelo a leggere nei libri. Senta, giovanotto, facciamo una cosa, lei mette le sue stelle una sopra l'altra e io faccio la stessa cosa con i miei dollari. Vediamo chi fa la pila più alta.»
«Wow!»
E dopo che si misero d'accordo, chi era John Hooker? Vedete sullo sfondo i tubi d'acciaio? Oggi noi qui a pochi chilometri a Milano c'è la Tenaris, la Dalmine, sapete che fanno dei tubi importanti per tutto il mondo? In quel periodo tutte le ditte, tutte le imprese, le industrie americane avevano naturalmente bisogno di tutti questi tubi d'acciaio. E allora Hooker disse: «Senta, di quanto ha bisogno?» «Ma guardi, io non lo so, però, faccia una cosa, io le do $1,000,000, le bastano?»
$1,000,000?
Alla miseria, ti bastano sì. Grazie, grazie, grazie.» I due si salutarono e, un po' scornato, un po' umiliato, il nostro Hillary Hale, con $1,000,000, riuscì a far lavorare, guardate qui, un mastodontico pezzo di vetro Pyrex. Perché Pyrex? Perché Pyrex non si dilata, non si fessura, non si crepa, è molto inerte alle sollecitazioni termiche, alle dilatazioni termiche. E questo disco di vetro, che venne fuso, rifuso, ricolato e lavorato attentamente, voi direte: «Ma che superficie ha questo?» È uno specchio che non è ancora specchio, è un semplice disco di vetro che verrà poi alluminato, detto in maniera molto volgare, verniciato con un trattamento in alto vuoto da alluminio che lo trasformerà in uno specchio perfetto. Hillary Hale spese $1,000,000 per fare questo specchio. Ma scusate, una rondine non fa primavera e uno specchio non fa un telescopio. Per fare un telescopio ci vuole tanto altro, ci vuole il tubo, ci vuole la meccanica che sorregge il tubo, tutti i dispositivi che orientano il telescopio, che lo frenano, che lo muovono, la luce, la corrente, i pilastri, e la cupola che deve aprirsi, deve chiudersi, deve motorizzarsi, e le stanze, i laboratori, la corrente elettrica. $1,000,000 non basterà mai. E allora la nostra storia ci porta a una cena, una famosa cena dove Hillary Hale veniva spesso invitato perché, beh, sapete, un famoso astronomo che aveva costruito il più grande telescopio del mondo, e si sedette vicino a questo personaggio, Andrew Carnegie. Chi era Andrew Carnegie? Beh, vedete, lì c'è una siviera. Era uno dei più grandi, forse il più grande industriale dell'acciaio di tutta l'America. Si dice che metà dell'acciaio che fosse nelle automobili, nei tubi, nelle ditte, nelle fabbriche e negli attrezzi di tutti i giorni venisse dai suoi stabilimenti. E allora i due si presentarono. Piacere, lei è? Io mi chiamo Hale. E lei? Ah, io sono Andrew Carnegie. Di cosa si occupa lei? Ah, io fondo acciaio, faccio di tutto. Forse anche la sua macchina ha l'acciaio dei miei stabilimenti. Ne ha una? No, non ho una macchina io. Io mi occupo di telescopi. Ah, lei è Hale, quello che ha costruito il telescopio del Wisconsin. Beh, bellissimo. Dai, mi dica la verità, qualcosa per la testa, perché lo so che voi, gente con la testa tra le stelle, avete sempre delle strane idee. Sì, ho un'idea. In effetti, sto cercando di costruire un telescopio che è più di 4 volte quello che ho realizzato, però sono riuscito a fare solo l'occhio, perché è abbastanza costoso, sa, fare un telescopio enorme. Per fortuna ho trovato un finanziatore. Sì, mi ha dato $1 milione e io ho fatto lo specchio. E Carnegie chiese, wow, un finanziatore da $1 milione? Ma chi è? È il signor John Hooker.
John Hooker.
Lo conosceva, i due non erano molto simpatici tra di loro. Lo definì quel fanfarone di un tubivendolo, ok? E gli disse, ah sì? Aveva dato $1 milione per fare l'occhio di quel telescopio? Ha! Quasi sicuramente vi avrà anche chiesto di scrivere il suo nome sul telescopio, vero? Guardi, rispose Hale, sono stato io a proporglielo, mi sembrava giusto. Giusto, ma hai dato $1 milione, io almeno ti metto il tuo nome sul telescopio. Al che Carnegie disse, sa che lei è una persona magnanima? Sa che cos'è la riconoscenza? Mi piace. Sa cosa ti dico? Accetta un piccolo aiuto anche da me? Cosa dite che dirà? E Hale risponderà, certo, sarei onorato di avere qualcosa da lei. Carnegie tirò fuori il libretto degli assegni, scrisse $1 milione. Wow! Ragazzi, $1 milione! Avete presente in che anni siamo? Poi guardò Hale negli occhi e gli disse, ah, certo, la cupola, il telescopio, i movimenti, i locali, l'apertura. Che cosa potrà fare con $1 milione? Ah, non si preoccupi, è una cosa... Sì, so io dove metterli. Grazie. E mentre Carnegie staccava l'assegno, gli disse, però sul tubo scrive Hooker, vero? Sì, guardi, gliel'ho promesso, ma non si preoccupi, è un piccolo dettaglio. Cosa vuole che sia? Un dettaglio estetico, è un piccolo dettaglio. Che problemi ci sono? E allora questo grandissimo uomo, questo grande industriale dell'America che fu, lo guardò negli occhi, volete sapere cosa gli disse? Ragazzo, i dettagli non sono mai insignificanti. Un piccolo dettaglio può fare la grande differenza. Pesatissima pausa di 20 secondi. E poi gli disse, guardi, un piccolo, piccolissimo dettaglio, come un piccolo anellino d'inchiostro può fare una grande differenza. Prese la penna e aggiunse uno zero a $1 milione. 10 milioni di dollari. Avete presente? Che lezione! Questo è mecenatismo. Questo è qualcosa che oggi, se non è venamente legato alla sponsorizzazione, io ti do perché devo avere. Questo è un sentimento profondo di una nazione, di personaggi ricchi che offrirono risorse e patrimoni perché tutto andasse avanti. Lui prese, come si dice, l'assegno e che cosa fece con $10 milioni? Comprò una montagna, Monte Wilson, a 1720 metri d'altezza. Spianò la montagna e costruì un osservatorio incredibile, un osservatorio che ci mise anni a realizzare. E sotto quella cupola, sapete cosa ci mise? Questo, il telescopio Hooker. Ok? Allora, qualcuno chiederà, ma quanto è grosso sta affare? Vedete dove quella colonnona sulla destra? Insomma, sì, quel supporto lì sulla destra con quella specie di cosa che esce, voi sareste molto più bassi. Vedete che c'è una scala in fondo, in secondo piano? Ecco, avete già capito quanto è grosso sta affare. Ha un occhio di 2 metri e 54 centimetri, 100 pollici. 100 pollici contro i 40 di Yerkes. Questo telescopio è un telescopio fantastico, famoso. Ho scelto di metterlo in questa chiacchierata perché in questo strumento mise gli occhi per la prima volta, fu chiamato a lavorare a questo telescopio un personaggio che diventerà immortale, Edwin Hubble. Vi dice niente? Questo nome è stampigliato sulla carlinga del telescopio spaziale, il famoso Hubble Space Telescope. Ed ecco allora che, guardate un po' con che livello bassissimo di sicurezza, legati a delle scale, appoggiati, accosciati a dei rudimentali paranchi. Hubble è quello in alto con la pipa, inseparabile, ma sotto c'è Milton Humason. Chi è questo personaggio? E qui voglio raccontarvi un altro pezzo di piccola America, di grande America, un piccolo pezzo della grande America di allora. Guardate, Monte Wilson è in cima a una montagna, non direte mica che, come fanno oggi, gli astronomi vanno su e giù con gli elicotteri, su e giù con le jeep, ma va là. Gli astronomi lavoravano e abitavano come degli eremiti su questi montagne, su queste montagne. Lì sulla destra vedete la casina dove abitava e viveva Hubble. E naturalmente gli astronomi che lavoravano in cima alle montagne avevano continuamente bisogno di rifornimenti, di cibo e di strumenti, ed è per questo che umili asinai portavano su, lungo il sentiero che portava a Monte Wilson, con i loro basti, tutto quello che serviva alla sopravvivenza degli astronomi. E possiamo immaginare come sono andate le cose. Un po' come voi che diventate amici, cosa ne so, del postino, piuttosto che dell'impiegato delle poste, piuttosto che di un vigile. Ecco che tra questo umile asinaio, Milton Humason, e il grande astronomo di grido, Edwin Hubble, nacque una sorta di amicizia, una sorta di, così, intimità buona. Humason, un giorno, si fece ardito e chiese al grande astronomo: «Ascolta, ma tu mi spieghi che cosa ci fai qua tutta notte?» Allora lui gli disse: «Ascolta, facciamo una cosa, tu stasera parcheggi i tuoi muli lì di dietro e stai qui con me, vedrai che ti piacerà». Ed ecco allora che quella notte, quell'umile asinaio, dall'alta quota, sotto un cielo buio, limpido, terso, rimase a bocca aperta di quello che quel telescopio mostrava, si innamorò di quel posto, e la storia ci dice che divenne il suo portiere. Poi prese una breve specializzazione che lo fece diventare un tecnico di quell'osservatorio e diventerà in breve tempo il miglior astrofotografo del suo tempo. Ed ecco allora che Humason e, come dire, Hubble, questo team vincente, una notte, decisero di sfidare quel famoso mistero. Vi ricordate quei fiocchetti luminosi, quei bagliori lontani, indefiniti? Quei due dissero: «Stasera lo sbraghiamo in due, uno di quei pezzettini laggiù, e vedrai che capiamo di che cosa si tratta». I due presero quel telescopio, lo puntarono verso uno di quei fiocchetti che oggi chiamiamo galassia di Andromeda, e ancora una volta, bella la notte, ma soprattutto l'emozione di quell'antica tecnologia. Niente computer, niente wifi, niente sonde, niente satelliti, niente orologi sincronizzati. No. Il silenzioso ticchettio di un orologio, clic-cloc, 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 che faceva muovere il telescopio. Perché, mentre voi guardate le stelle, non dimenticatelo mai, la Terra gira sotto il vostro sedere. E quindi bisogna inseguirle le stelle, annullando l'effetto della rotazione terrestre. I due puntarono una lastra fotografica di vetro cosparsa di sali d'argento per ore intere su quel corpo celeste e svilupparono la foto. Guardate cosa videro. Videro questa grande, gigantesca cosa, questa macchia luminosa che noi oggi sappiamo essere 6 volte il diametro della luna piena, e Hubble cominciò a chiedersi: «Wow, bella, che andare sto telescopio. Ma come facciamo a cercare di capire la distanza di una cosa del genere? Dobbiamo cercare di trovare qualcosa che cambi, qualcosa che varia nel tempo». E allora i due cominciarono a fare foto tutte le notti a questa cosa e riempirono archivi interi Sono ancora oggi conservati a Monte Wilson questi archivi. E Hubble, con una lentina, cominciò a studiare tutte le foto, una dopo l'altra, giorno e notte, una dopo l'altra, finché s'accorse che confrontando alcune lastre prese a giorni diversi tra loro, c'era una stella. Vedete il negativo? Quella macchia nera centrale è il nucleo della galassia. Se noi andiamo in alto a destra, ci sono due trattini e a matita, con un pennarello anzi rosso, Hubble scrisse VAR, variable, una stella variabile. Cos'è una stella variabile? Beh, lo dice la parola. È una stella che, nel tempo, varia la luce con cui noi la osserviamo. È una stella, beh, ne esistono, non avete un'idea, decine e decine di tipologie di stelle variabili. Quella che lui individuò è una stella particolare che diventerà probabilmente la stella più luminosa e famosa del cielo. In quel quadratino piccolino di una fotografia moderna, Hubble scovò quella stella che variava. Oggi, col telescopio che porta il suo nome, vediamo questa stella che vedete lampeggia. Diventa debole, poi luminosa, poi debole, poi luminosa. Questa stella è una stella variabile Cefeide. Niente paura? Cefeide perché le prime vennero scoperte nella costellazione del Cefeo. Ma che caratteristica hanno queste stelle? Hanno una caratteristica unica, che venne individuata per la prima volta da una ragazza, beh, dopo tanti uomini, una simpatica signorina, Henrietta Leavitt. Era una ragazza, se le aveste chiesto che lavoro fai, lei vi avrebbe detto faccio il computer. Come faccio il computer? Oggi negli osservatori ci sono i computer, ma all'epoca negli osservatori i conti, decine, 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 decine di carte di conti, venivano eseguite a mano, da personale triste da dire, le donne che costavano poco e lavoravano in silenzio. Ed ecco allora che queste calcolatrici, questi computer umani riducevano i dati confrontando le immagini, ricercando variazioni. Quella animazione in basso a sinistra ci mostra il tipico andamento di una stella variabile Cefeide. Lentamente si affievolisce, piano, piano, poi molto più velocemente, vum, riprende vigore. E se andiamo a disegnare un grafico di una curva di luce, come si dice, di questo tipo, viene fuori un andamento vagamente a pinna di squalo, op, e poi giù calmo, poi op, un'impennata, poi giù una discesa lì più morbida. Qual è la grande scoperta di questa ragazza? Lei scoprì che a parità di periodo di variazione, cioè dal minimo al minimo, la luminosità di quelle stelle era sempre la stessa. Facciamo un esempio? Ve lo dico in una maniera molto banale e casalinga. Se una stella ci mette 5 giorni a variare, beh, diciamo che è da 100 watt, diciamo così. Se invece una stella ce ne mette 30 di giorni per variare, è una stella da 10.000 watt. Noi oggi sappiamo esattamente questo e possiamo in questo grafico fare una correlazione strettissima tra il periodo di variabilità, espresso in giorni, con la potenza dell'emissione luminosa, dell'energia diffusa dalla stella. E allora avete già capito che questo strumento nelle mani di un astronomo è di una potenza paurosa, perché ci permette, grazie a queste stelle, di determinare la distanza di cose lontanissime, là dove il metodo della parallasse e del giochino dell'orbita terrestre non può fare. Ma vediamo di capirlo un pochino meglio, perché non è proprio facilissimo. Se io prendo un viale fatto di lampioni, è chiaro che il primo lampione sotto i miei occhi è molto luminoso, mentre l'ultimo lampione in fondo al viale è debole debole. Verosimilmente, tutti i lampioni hanno la stessa lampadina, potremmo dire tutte lampadine da 100 watt. Se io vado a misurare con uno strumento semplice, un fotometro, la luminosità di come mi appare l'ultimo lampione in fondo al viale, potrei dire sembra da 2 watt, ma è da 100. Allora il ragionamento non è difficile. A che distanza devo portare una lampada da 100 watt perché sembri da 2? E poiché ogni volta che raddoppio la distanza la luminosità diminuisce del quadrato, cioè diventa 4 volte più debole, e se io la porto al triplo della distanza diventa 9 volte più debole, ecco che se io so che una stella è da 100 watt e la vado a confrontare con quello che vedo, automaticamente so la distanza. Incredibile. Hubble fece questi conti e scoprì che quella stella si trovava a 700.000 anni luce. Impossibile, disse, è impossibile. Rifece i conti per un mese intero. Tutte le volte veniva 6,95, 707.000, 6,98. Perché Hubble non credette ai suoi occhi? Perché ve l'ho detto prima. Perché all'epoca universo era la nostra galassia ed era larga 100.000 anni luce. Come faceva questa cosa a essere a 700.000? Doveva essere fuori dall'universo, oltre. E allora, ecco, a parte il fatto che oggi noi la, vedete, la posizioniamo con molto più rigore a 2.256.000 anni luce, questo è un momento fondamentale e favoloso della storia dell'astronomia. Perché? Perché si capì che quel famoso dibattito aveva in, è vero, quel personaggio che pensava che le, quei fiocchetti luminosi fossero galassie, il paladino della verità. Ragazzi, era nato il quarto ordine di grandezza, la scala galattica. Aveva ragione Herschel, siamo dentro a una gigantesca giostra di stelle, larga 100.000 anni luce, che oggi sappiamo conta qualcosa come 300 miliardi di stelle. E quei fiocchetti che di volta in volta con quel bestione riusciva a fotografare sempre meglio, divennero non più 1, 2, 3, 5, 100, 1000, ma cominciarono a diventare a milioni. E questo fu incredibile. L'universo non era la Via Lattea, l'universo era pazzescamente grande, qualcosa di interminatamente grosso, che conteneva galassie a perdita d'occhio. E in una manciata di settimane potemmo aggiungere il quinto ordine di distanza, di grandezza, la scala ultragalattica. La nostra Via Lattea è una di tantissime galassie, tutto sommato vicine tra di loro. Le 55 galassie che sono vicine tra di loro, vicine alla nostra, le chiamiamo facenti parte del gruppo locale, un enorme, diciamo, paesone di galassie. E quindi, wow, il telescopio Hooker permise di allargare terribilmente i confini, ma io sono qua per sorprendervi. Non è questa la sorpresa maggiore, non è stata questa la scoperta più importante. La scoperta più importante fu un'altra, rivoluzionaria, incredibile, talmente incredibile che nessuno la comprese. Immaginate di essere in mezzo alla strada e in questo momento, proprio qui fuori dal planetario, passa un motorino smarmittato, uno di quelli che fa tanto baccano. Secondo voi il rumore che sentite è così, mentre vi passa davanti? No. Quando un motorino smarmittato ci passa davanti fa qualcosa tipo... giusto? Noi lo chiamiamo effetto Doppler, facile. Mentre la sorgente rumorosa si avvicina a noi, le onde acustiche si comprimono, detto in maniera molto fredda, la lunghezza d'onda diminuisce, aumenta la frequenza, il suono sale... Quando invece il suono si allontana da noi, queste onde acustiche, come una molla, si allungano. Aumenta la lunghezza d'onda, diminuisce la frequenza, quindi come una corda di una chitarra che si scordi. Ci siamo? La luce fa esattamente questo, perché la luce è una onda, è un'onda elettromagnetica. Ed ecco allora che se noi abbiamo una sorgente luminosa che si avvicina a noi, scopriamo che la luce di questa sorgente luminosa che viaggia verso di noi si comprime come una molla. Quindi la luce, aumentando di frequenza, sembrerà un po' più blu. Se io invece questa sorgente luminosa la faccio allontanare da me, le onde di questa sorgente si estendono come una molla che si tira, la lunghezza d'onda aumenta e quindi la luce perderà energia, come mi sembrerà questa sorgente, leggermente più rossa. In sintesi e in soldoni, se qualcosa è vagamente rossiccio vuol dire che si sta allontanando da me, se è un po' più blu vuol dire che si sta avvicinando. Siete pronti? Quando Hubble fece l'analisi della luce delle galassie che aveva scoperto, scoprì in maniera inquietante che erano tutte virate verso il rosso. Tutte! Era il 1929. La grande fuga delle galassie. Tutte le galassie scappavano da noi. Oh mamma mia! Qualcosa doveva stare sotto un, un risultato del genere. Ma avete un'idea del perché le galassie scappino tutte da noi? Siamo così maleodoranti? Siamo così cattivi? Perché le galassie scappano da noi? In realtà non sono le galassie che scappano da noi. La verità tarderà parecchio a venire fuori. E ha rappresentato una delle più grandi scoperte in ambito celeste. Non sono le galassie come proiettili che attraversano lo spazio scappando da noi. È l'universo che si sta gonfiando come un palloncino. Se voi prendete un palloncino e disegnate con un pennarello, come dicono su tutti i libri, delle stelline, e gonfiate il palloncino, le stelline si allontanano tra di loro. Non sono le stelle che camminano sulla superficie di gomma del palloncino, ma sono le macchie stesse che si allontanano perché è il tessuto elastico del palloncino che si dilata. Mio Dio, l'universo si stava gonfiando come un palloncino. Noi oggi diciamo l'universo è in espansione. E allora, ragazzi, wow! Nascevano due grossissimi problemi che diventeranno i due più grandi problemi della cosmologia moderna. Se l'universo si sta gonfiando, ieri era più piccolo di oggi, l'altro ieri era più piccolo di ieri, 1 milione di anni fa era più piccolo che ieri, 1 miliardo di anni fa era più piccolo, dove si va? Se torniamo abbastanza indietro nel tempo, forse potremmo arrivare a vedere addirittura una sorta di nascita dell'universo, terribilmente bello. Se però noi ci chiediamo cosa farà l'universo domani, beh, domani l'universo sarà più grosso di oggi, e fra una settimana sarà più gonfio di oggi, e fra 1 milione di anni, e fra 2, fra 10 miliardi di anni. Nascevano due domande pazzesche. Qual era il passato e l'origine dell'universo, e quale sarà il futuro e la fine dell'universo? Sapete qual è l'ambito di cui stiamo parlando? Era la cosmologia. La cosmologia è nata con questo telescopio. Yerkes fece nascere l'astrofisica, la fisica degli astri, distanza, composizione, età, peso, movimenti. Con questo telescopio, il telescopio Hooker, nascerà la cosmologia, lo studio non del contenuto dell'universo, ma del contenitore, lo spazio, che forma ha, quanto è grosso, è nato, è finito, è infinito l'universo, che morte farà? Ce n'è uno? Sono più? Avete capito? Ecco allora due tappe fondamentali. E tutte queste due tappe sono state rese possibili grazie a quella visione futuristica di questo giovane scienziato, Hale, che seppe procacciarsi i fondi per fare tutto questo. È incredibile. Guardate sul tavolo in primo piano. C'è una Canon con quanti? 60 megapixel. Guardate com'è stridente la modernità con quel silenzioso monumento. Oggi è diventato un monumento. Hanno persino, pensate, recuperato la sedia di Hubble, i vestiti di Hubble. E hanno realizzato questo manichino di questo uomo che sta guardando dentro a quel telescopio colossale, oggi uno small telescope, ma che allora era il più potente del mondo. Con questo strumento l'uomo si è reso conto che abita in un universo in espansione, che probabilmente arriva da una nascita e sta veleggiando verso un futuro. Mamma mia! Tutto bene? Tutto bene. Ma, per quanto il telescopio Hooker abbia potuto dare molti risultati, molte risposte a quelle che erano le domande, pur guardando lontano, lontanissimo e ancora oltre, c'erano sempre nuovi puntini e nuovi fiocchetti. Il telescopio Hooker arrivò a milioni di anni luce, ma c'era un orizzonte ancora più lontano. Sembra che l'universo faccia i dispetti. Voi mettete in campo un telescopio più potente e lui sposta l'orizzonte visibile ancora più lontano da voi. E naturalmente avete già capito. Hale capì che sebbene il telescopio Hooker avesse fatto miracoli, avesse aperto frontiere incredibili per la scienza del cielo, bisognava girare pagina. Bisognava avere un telescopio Gesù ancora più potente. Ma un telescopio ancora più potente sarebbe costato incredibilmente di più. E dove li avrei trovati i soldi per fare un telescopio ancora più potente? Ci sono. Vado dall'uomo più potente del mondo. E chi era l'uomo più potente del mondo? Niente meno... Avete visto Dallas? I petrolieri. John Rockefeller. Vi dice qualcosa? Questo personaggio, negli anni, avete visto, i primi anni 30 del secolo scorso, aveva un patrimonio di 1800 volte quello che oggi è il patrimonio di Bill Gates. Ci siamo capiti? Non sto dicendo che era un riccone, era un paperone con dei patrimoni praticamente inesauribili. E non fu facile per Veil, che era ormai un po' anzianotto, con dei problemi anche di natura psichica. Veniva tormentato da omini verdi che mentre dormiva gli dicevano: devi fare un telescopio più grosso, vuoi muovere quel sedere, fai dei telescopi più grossi, più grossi, più grossi. E allora, buongiorno, un bel giorno, Hale, chiese al segretario del segretario del segretario del segretario di parlare con Rockefeller. E dopo una stanza e un'altra stanza, che portò in un salone, che portò in una reggia, arrivò di fronte a Rockefeller. Buongiorno, mi chiamo George Hale. Ho costruito due dei più potenti telescopi, anzi due più grandi telescopi del mondo. E sono qui per invitarla a contribuire a costruirne uno ancora più grosso. Rockefeller, che stava scrivendo, non alzò neanche gli occhi e gli disse: non mi interessa. Avete presente quando ci chiamano? Scusi, lei è un cliente team? Scusi, lei è un cliente? Avete presente quando ci chiedono, eh? E in maniera molto così spiccia disse: no, non mi interessa, la saluto. Hale disse: no, scusi, mi permetta, non ci siamo capiti. Io vorrei costruire un telescopio veramente grosso. Sarà il più grosso del mondo e, come prometto sempre, ci sarà il suo nome su questo telescopio. Le ho detto che non mi interessa. Prego. E gli fece, gli indicò la porta. Ovviamente Hale, che capì che si stava giocando tutto, si girò e disse: senta Rockefeller, oltre al suo nome sarà anche il primo a guardarci dentro, va bene? No, non mi interessa. Non mi interessa? Buongiorno. Sull'uscio Hale venne colpito da una folgorazione. Si girò, lo indicò con un dito e gli disse: Rockefeller, senta me. Non solo avrà il suo nome sul telescopio, non solo sarà il primo a guardarci dentro, ma io le posso garantire che sarà il primo a vedere qualcosa che nessuno ha mai visto. Voi riuscite a immaginare che cosa gli disse che avrebbe visto? Pronti? Gli disse: lei sarà il primo a vedere il volto di Dio. La miseria. Ma scusi, ma che telescopio deve fare? Guardi, forse lei non ha capito. Io voglio fare qualcosa di colossale. E con questo io credo che potrà ben pensare di vedere Dio. Ragazzi, Rockefeller lo guardò e gli chiese: senta, ma di che cosa ha bisogno? Non le posso dire una cifra. Ho bisogno che lei mi risponda, faccia e mi mandi il conto. Ma neanche un'indicazione. Io scrivo i 6 zeri, lei ci mette il numero o i numeri che ci vanno prima, d'accordo? Va bene, faccia il suo giocattolo e mi chiami quando è pronto. Con i primi 10 milioni di dollari di Rockefeller, Hale era abituato, comprò un'altra montagna e spianò la montagna. Questa volta siamo sempre a 1742 metri, ma siamo sul monte Palomar, in California. Qui Hale costruì un osservatorio spaventosamente grosso, spaventosamente bello, e io, quando avevo 5 anni, guardando un documentario di questa cupola che si apriva, un giavellotto in mezzo al petto. Rimasi secco e non feci altro che pensare che un giorno avrei voluto vedere dentro un grande telescopio, ok? Ma quanto pesa questa cupola? Sapete che questa cupola è più grande della cupola di San Pietro a Roma? Lo sapete? Sapete che è spessa 3 metri e pesa 3.000 tonnellate. E cosa c'è lì sotto? Guardate l'ingresso, maestoso, faraonico. È alta 7 metri quella porta, ragazzi. Sembra proprio una salita verso le stelle, come gli ziggurat di una volta. Se entrate lì, oltre alla faccia di Hale, che morirà purtroppo prima che questo monumento venga ultimato, vi troverete di fronte a questo. Questa cosa è un telescopio da 508 centimetri, 5 metri, il doppio del telescopio Hooker, 4 volte più potente, 868 tonnellate d'acciaio che un bambino con un dito può muovere. È incredibile. Per costruire questo gigante, gli americani hanno dovuto costruire il più grande forno per sciogliere il vetro della storia, il più grande tornio meccanico della storia, hanno dovuto costruire il più grande rimorchio della storia per portarlo a Monte Palomar, e quando fu pronto, questo strumento, enorme, gigantesco, si fa persino fatica. Sapete che tutti quelli che vanno là si lamentano del fatto che non hanno un obiettivo abbastanza corto per fotografarlo tutto. È talmente grande che non ci stanno nelle fotografie questi. Guardate, solo per il giorno dell'inaugurazione trovarono seduti a posto, cioè proprio a sedere, trovarono posto 200 persone per il pranzo. È immenso. Questo strumento rivoluzionerà ancora una volta l'astronomia. È talmente grande che non abbiamo bisogno dello specchietto che manda fuori l'immagine. L'astronomo ci siede dentro. Lo vedete? C'è un astronomo seduto all'interno della gabbia dove arriva il fascio luminoso concentrato da quell'immenso specchio che vedete là sotto. E qui dentro si consumarono o celebrarono i più grandi trionfi dell'astronomia che va dal 1947 al 1976. Questo è rimasto per decenni il più potente telescopio del mondo, e con questo strumento non solo si misero tantissimi puntini sulle i di tutto quello che era il mondo dell'astrofisica, della cosmologia, ma si poté vedere molto più lontano. E ci si accorse che dove Hooker non poteva arrivare, il Monte Palomar, col telescopio Hale, naturalmente, poteva raggiungere distanze incredibili, e l'universo a queste distanze si presentava anzitutto antico, ma nello stesso tempo giovane, perché la luce viaggia e, allontanandosi da noi, ovviamente porta con sé un segnale, una cartolina, una memoria di quella che è la realtà. Quindi, se io guardo lontanissimissimissimo, vedo il cielo com'era tantissimissimo tempo fa. L'ideale sarebbe avere un telescopio così potente da vedere così lontano nello spazio, da andare così indietro nel tempo e poter idealmente vedere addirittura il Big Bang. E con questo strumento si capì che l'universo era fatto da famiglie di galassie. Dovunque si dirigesse questo strumento c'erano grappoli, famiglie di galassie che permisero di disegnare il sesto ordine di grandezza. La scala non più galattica, ma supergalattica. In questo modo, il nostro gruppo locale, quel paesucolo di 55 galassie, era all'interno di un'enorme città di galassie chiamato Ammasso della Vergine. E man mano che cominciarono ad apparire quelli che sono i primi strumenti di riduzione dati, diciamo pure i primi computer, i conti indicarono che anche queste grandiose città di galassie erano a loro volta piccoli villaggi di gigantesche metropoli di galassie, che vennero chiamate superammassi di galassie. E allora, posso chiedervi dov'è il vostro sedere in questo momento? Sul seggiolino del planetario di Milano. E dov'è Milano? Beh, in Lombardia. Che è in Italia, che è in Europa, che è nel mondo, che è nel Sistema Solare, che è nella Via Lattea, che è nel gruppo locale, che è nell'ammasso galattico, che è nel superammasso galattico. Ok? Ed ecco allora che il settimo ordine di grandezza ci porta a conoscere la scala metagalattica, dove cioè queste immense metropoli, questi supermassi galattici, popolano quello spazio che chiamiamo universo. Volete vedere qualcosa di bello? Guardate qua. Se noi potessimo rappresentare l'universo visibile, quello che i nostri telescopi possono raggiungere e mostrarci, quello che chiamiamo universo osservabile, potrebbe essere contenuto nell'ottavo ordine di grandezza, la scala cosmica. L'universo, l'insieme delle cose visibili e invisibili, tutto è lì dentro. Ma dov'è il confine di questo universo? Voi vi direte che dipende dalla potenza del telescopio. Se avessimo un telescopio molto molto più grosso andremmo molto molto più lontano. Ma fin dove lontano? Oggi, se noi diamo in pasto quello che conosciamo a un grande computer, ci disegnerà che la trama del cosmo, alle scale più grandi, rappresenta una sorta di enorme ragnatela, dove i filamenti sono fiumi di galassie che ogni tanto si danno appuntamento in quei grumi maggiormente densi che sono i superammassi di galassie. Vi va di fare una cosa che non avreste mai sognato di fare? Telefoniamo a Dio. Telefoniamo a Dio. Non ho il numero, ma se chiamiamo Dio e gli dicessimo: ascolta Dio, tu sicuramente avrai una visione un po' più completa della nostra, dell'universo. Ti dispiacerebbe aprire la finestra del tuo studio, fare una foto e mandarcela? Il buon Dio ci direbbe: ma avete computer abbastanza potenti? Sì, oggi sì, tu mandacela. Il buon Dio ci manderebbe questa foto, con tutto il rispetto di un esempio scemo come questo. Il buon Dio ci manderebbe questa immagine, questo è l'universo. So che cosa state chiedendo, ma perché è tondo? Ma l'universo non è infinito? L'universo non è grande, non è grandissimo, non è stragrande come dicono i bambini. L'universo ci hanno sempre detto che è infinito, universo, un'unica direzione. Andiamo di là? Dritti, 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 per sempre. Posso andare. No, andiamo dall'altra parte. Benissimo, cambiamo direzione, ma per sempre potremo viaggiare. In realtà, chissà se vi sorprenderà questo, le maggiori e le moderne teorie cosmologiche ci suggeriscono che l'universo non possa essere infinito, per un motivo facilissimo, perché in attesa che qualcuno ci sbatta qualcosa in faccia dicendoci vi state sbagliando, noi pensiamo che l'universo sia nato con un Big Bang, un botto colossale inesprimibile, nessuno sa come né perché, ma l'universo deve essere nato da qualcosa di talmente unico da essere una singolarità, il Big Bang. Abbiamo visto, l'ha scoperto Hubble, che l'universo dopo il Big Bang si è espanso, quindi, dato che l'universo si crede abbia 15 miliardi di anni, dal Big Bang ha cominciato a gonfiarsi di più, di più, di più, di più, e questo punto infinitesimo è diventata una palla grossa come un pallone da football, e poi è diventato grosso come una mongolfiera, poi è diventato grosso come questa cupola, e poi di più, di più, di più, fino a diventare immensamente grosso. Ragazzi, immensamente grande, ma non infinito. Perché se l'universo è nato, fatelo pure gonfiare, ma alla fine, dopo un po' di tempo, avrete solo una bolla, non qualcosa di infinito. Siete d'accordo? Allora l'infinito cos'è? L'universo sarebbe una bolla, non l'infinito che ci hanno insegnato a scuola. Sì, sarebbe una bolla. E questa bolla ci porta a disegnare il nono ordine di grandezza, la scala universale. Se l'universo è nato, non può essere infinito. È enorme, ma non infinito. Lo metteremo dentro una scatola e so già cosa state chiedendovi. Cosa c'è fuori da questa bolla? Se io prendessi un disco volante e andassi sul confine dell'universo e sparassi un colpo di fucile, dove va? E bambini, diciamo, se mi scappasse la pipì e la facessi fuori dal finestrino, dove va? La risposta è, nessuno lo sa, perché non sappiamo neanche se le cose siano così, ma i computer di oggi ci hanno offerto una possibilità che vi piacerà non poco. Forse, fuori da questa bolla, che già qualcuno, fin dall'epoca di Giordano Bruno, aveva ipotizzato, chissà cosa c'è fuori da quella specie di cupola, da quella specie di copriformaggio che vi ho mostrato quando Galileo guardava le stelle. Forse, forse, ci sono altre bolle. Vi piace la soluzione? È il multiverso. gli universi paralleli, la schiuma cosmica. Quindi possiamo forse pensare di tirare le fila del decimo ordine di grandezza, la scala totale, dove la scala totale ingloba 1, 2, 5, 1000, milioni, miliardi, infiniti universi. Mentre vi sto parlando, l'idea moderna è che forse possa esistere davvero un infinito universo, un universo infinito, un contenitore infinito, pieno di infiniti universi. Insomma, un universo di universi. Vi piace una cosa così? È incredibile, siamo partiti da una lentina poco trasparente, grossa, come una monetina, per arrivare a tirar fuori queste teorie. Incredibile. Se ho ancora solo 5 minuti, vorrei anche farvi partecipe dell'evoluzione letteralmente tecnica. Guardate che buffo quell'omino che si è messo in posa per la foto sotto al suo telescopio. 1800. Le fotografie non esistevano, si facevano i disegni. Dai, è obbligatorio, venendo a Milano, parlare dei disegni di Schiaparelli. Vi ricordate Brera? È qui dietro. C'era il grande Merz Repsol, il telescopio restaurato che adesso è al museo, giusto? Siete andati a vederlo, vero? Con quel telescopio incredibile, Schiaparelli, qui da Milano, disegnò le mappe di Marte e lo fece tenendo l'occhio all'oculare e disegnando con l'altra mano quello che vedeva. Erano tempi dell'astronomia d'oro, i pionieri. Poi arrivò la magia della fotografia. L'occhio umano venne sostituito dall'occhio chimico. In altre parole, i recettori del nostro occhio, i coni e i bastoncelli, vennero sostituiti da supporti di natura chimica, i sali chimici della pellicola. Ed è con questo che si rivoluzionò l'astronomia. Vi ricordate Hubble con le sue fotografie? Oggi abbiamo fatto un salto ancora. Non c'è più il recettore biologico, nessun astronomo guarda nei telescopi. Beh, faranno ancora fotografie, direte voi. Certo, ma non con le pellicole, con i megapixel. È il supporto elettronico, il recettore elettronico, che ha superato tutto e sostituito tutto. È quello che c'è in fondo al vostro telefonino, è quello che c'è in fondo alla vostra compattina. Riconoscete che è un pollice quello lì a sinistra? Quindi quel sensorino, sì, piccolo francobollo. Volete vedere i sensori dei telescopi moderni? Sì, così. E non penserete che serva un computer per ridurre i dati di un sensore del genere? Servono le farm di computer. Decine, centinaia di computer, tutti collegati tra loro per elaborare l'immenso volume dei dati. Incredibile. E adesso, in maniera molto veloce, vi voglio spiegare una cosa che mi fa morire dal ridere. Vi voglio portare in Russia, sul monte Semirodrichi, a Zelenciuskaya. Lì, i russi, sapete, da sempre in lotta, in competizione con gli americani, costruirono nel 76 un telescopio enorme, ancora più grosso del telescopio Hale, certo, della serie io ce l'ho più grosso, giusto? Questo telescopio, guardate una foto aerea. Questa è una fotografia di un libro d'astronomia che mi regalò mio nonno in un Natale lontano. Figura 6. Cupola del telescopio sovietico da 6 metri di Zelenciuskaya, nel Caucaso. Si trova a 2100 metri di quota ed è il maggiore del mondo, virgola, con ogni probabilità in via definitiva. Della serie è il più grande di sempre e non faremo mai di meglio. È incredibile come la tecnologia, che ci ha così un po' ubriacato fino ad oggi, fino adesso, abbia scodellato con l'aumento di tutto, dei sistemi di calcolo, i nuovi materiali, i sistemi di conto, di calcolo, volevo dire. Eccolo qui il telescopio sovietico, un mostro. Ci potete stare sotto, le vedete le persone là sotto? Piccolo difetto, è troppo grande. E il suo specchio, che pesa decine di tonnellate, si flette sotto il suo stesso peso. Risultato? Le immagini del colosso russo sono molto più brutte del telescopio Hale dei californiani. Verrebbe da fare una pernacchia. Ma questo non è una gara, l'hai fatto più grosso, va ma peggio dal mio. È di nuovo la l'esigenza, la necessità di far emergere tecnologie, risorse, soluzioni. Sto parlando di queste cose nell'anno che vede il cinquantennale dello sbarco degli astronauti. Beh, avete un'idea di che cosa hanno dovuto mettere in campo gli americani per andare sulla Luna? Non è mica stato fare un telescopio grosso. E allora vi voglio portare altrove. Vi voglio portare ai nostri giorni dove gli specchi dei telescopi non sono appoggiati, ma sono retti da tantissimi pistoncini idraulici comandati da computer. Ogni pistoncino riceve l'ordine da un computer di spingere o mollare della pressione giusta affinché l'immagine dello specchio sia perfetta. Avete un'idea? Per ogni inclinazione del telescopio vedete questi pistoncini che s'alzano, s'abbassano. Questo è veramente un passo in avanti enorme. Oggi gli specchi quindi possono essere giganteschi e sottili, quindi leggeri, e quindi non c'è bisogno di fare cose faraoniche. Dove vi voglio portare? Dai, andiamo in Cile, sul Cerro Pajón. È un mondo terribile, quello dove costruiscono gli osservatori, i grandi telescopi oggi gli astronomi. Sono luoghi che ricordano Marte. Brulli, sabbia, non c'è un filo d'erba. Siamo a 4.000, 5.000 metri di quota, ci sono 50 sotto zero di notte, ma lì il cielo è limpido, è puro. Non c'è l'inquinamento, non c'è le polveri, non ci sono le scorie dei diesel, no. Lì hanno costruito, ad esempio, questo. Questo è un osservatorio moderno, è un'enorme cupola, chissà se facendovela vedere così capite che quella scala che c'è alla base, contate i piani, 1, 2, 3, 4, 5, quanti piani servono per arrivare in cima? Sono cose enormi, sono strutture che sono dei prodigi dell'ingegneria. Cosa c'è lì dentro? C'è questo, e questo è un telescopio da 8 metri, il più grande del mondo con ogni probabilità in via definitiva. Si è visto? 8 metri. Questo è un telescopio colossale, ma guardate una persona quanto è piccola rispetto a quest'occhio. Ragazzi, fare specchi più grossi di 8 metri è davvero difficile. È difficile adesso, magari fra 50 anni chissà cosa faranno, ma la scienza va avanti, la tecnologia pure, e allora vi porto in un posto dove c'è una sorpresa per voi. Vi porto alle Hawaii. Dai che vi piacerebbe. Alle Hawaii ci sono il Keck 1 e il Keck 2. Sono due telescopi lassù sul monte Mauna Kea, un vulcano spento, siamo di nuovo su Marte. Eccoli qui, due cupole gigantesche con dentro due telescopi da quanto? Leggete lassù? 10 metri. Ma attenzione, a me sembra di vedere non uno specchio unico, ma tanti specchi messi un po' vicini tra di loro, come potrebbero essere gli specchi, scusate, gli occhi di una mosca, o se preferite le mattonelle del vostro pavimento, giusto? Ecco allora che è più facile fare tanti piccoli specchi precisi e allinearli con una precisione dettata dai computer in una maniera ottimale. In questo modo posso comunque ottenere un'enorme superficie di raccolta della luce e indirizzarla comunque là dove la luce viene raccolta. 10 metri. Credete che sia il limite? Bah! Andiamo per esempio alla Las Campanas Observatory, siamo nel deserto di Atacama, il luogo più secco del mondo, una tazzina d'acqua in un anno. Lì c'è il GMT, verrà pronto tra un po', sapete che cosa sarà? È un telescopio che ha la bellezza di, leggete lì, 2, 4, 6, 7 specchi da 8 metri e mezzo, sarà l'equivalente di un telescopio da 25 metri. Cosa direbbe Hale? Cosa direbbe, mi viene da dire, Rockefeller?
Non ne ho abbastanza.
È per questo che questi telescopi oggi non vengono costruiti da una nazione, ma vengono costruiti da un pool di nazioni che oggi noi diciamo fanno colletta, perché servono investimenti terribili. Questo è il primo degli specchi da 8 metri e 4, che sono stati lavorati, levigati. Voi direte, levigati con che precisione? Tra di voi ci sarà qualcuno che sa che cos'è un centesimo di millimetro. Qualcuno sa che la precisione può arrivare a un millesimo di millimetro. Amici, questi specchi sono lavorati con precisioni del decimilionesimo di millimetro. Voi non ci crederete, ma oggi questi specchi vengono lavorati. Lo so che non ci credete. Andate in internet e documentatevi, rimuovendo atomo per atomo. Non con lo scalpello, ma rimuovendo i singoli atomi di più che servono a rendere questa figura otticamente perfetta. Ragazzi, tenetevi forte. È pronto, anzi pronto, hanno iniziato a costruirlo, l'ELT, l'European Extremely Large Telescope. Siamo in un posto fantastico, siamo sul Cerro Armazones, siamo nei soliti luoghi dove il cielo è buio, profondo e pulito. Lì hanno comprato una montagna e l'hanno spianata. Dopo aver spianato la montagna, che sembra il destino di tutti i telescopi, ecco che là sopra stanno realizzando qualcosa che non è grande, qualcosa che non è stragrande, qualcosa che non è colossale, è di più. È questo. Avete presente il Colosseo? Bene, grosso così. Ok? Dentro questo aggeggio ci sarà un telescopio fatto da 798 tasselle esagonali per una superficie di 978 metri quadri. Sarà praticamente un telescopio di 40 metri. Vi ricordate l'Hale da 5? $1 miliardo di oggi. Eccolo lì. Guardate, guardate le persone, quelle piccole formichine sulla piattaforma d'osservazione. E qui ci sono i tecnici, i progettisti che hanno messo giù tutti i tasselli che faranno quell'enorme specchio. Vi ricordate la lente di Hertz? 1 metro. Vi ricordate la rivoluzione di Hooker? 2,5 metri. I trionfi di Palomar, 5 metri. Ragazzi, cosa dobbiamo aspettarci da questo occhio? Quando verrà pronto, io sono sicuro che tutti i libri d'astronomia di tutte le biblioteche finiranno in cantina, perché bisognerà riscriverne di nuovi. Qui c'è davvero il futuro dell'astronomia. I famosi esopianeti, i pianeti che girano intorno ad altre stelle, ne conosciamo già 5.000, ma non li abbiamo mai visti proprio precisamente, li abbiamo scoperti, capendo la loro esistenza. Con questo mostro andremo a vederli, potremo fare l'analisi spettroscopica di quelle atmosfere, se presenti, potremo in altre parole trovare forse pianeti abitati, potremo spingere l'orizzonte cosmologico ancora più indietro, potremo sapere com'era l'universo nelle sue prime fasi della sua vita. Potremo scoprire la materia oscura, fotografarla, potremo scoprire di tutto. Eccoci qui. Queste sono le taglie degli occhi dei più potenti telescopi del mondo. Giuro, 30 secondi. Solo per portarvi in Italia. Cosa abbiamo in Italia? In Italia abbiamo anzitutto l'osservatorio di Asiago. L'osservatorio di Asiago contiene il telescopio Copernico, è vero, costruito nei 500 anni delle sue scoperte, è un telescopio da 1,82 m, vi ricordate Lord Rosse? L'aveva già alla fine tra 700 e l'800, è un telescopio da 182 centimetri, bellissimo, è visitabile, potete organizzare una domenica di andare a visitarlo, c'è anche cima Eckhart, dove c'è quest'altro telescopio famoso, il telescopio Galileo. Il telescopio da una parte, il contrappeso dell'altra, una montatura inglese. Merate, nella Brianza, quando il cielo di Brera non fu più sfruttabile per colpa della luce, costruirono l'osservatorio di Merate, una succursale, dove però il telescopio di Schiaparelli divenne velocemente poco adatto, e venne sostituito da questo, il Ruth, 1,32 m. Ma il Ruth oggi è praticamente in pensione. Cosa ci vedete da Merate? Pochissime stelle. E a Merate c'è anche l'altro telescopio famosissimo, lo Zeiss, costruito dalla stessa ditta che ha fatto questo gioiello che avete davanti agli occhi. È stato costruito e dato in conto riparazione dei danni della Prima Guerra Mondiale. Sapete che tutti i telescopi italiani si sono rotti almeno 10 volte? Questo è stato costruito e installato nel 1924, non si è mai rotto, dal 24 oggi. E poi c'è Torino, ci sono solo 2 fotografie, una Torino con, l'osservatorio di Pino Torinese, con dentro questo telescopio, un astrometrico da un metro, un extremely small telescope, ma oggi con le strutture e le diavolerie elettroniche che è possibile applicare a questi piccoli telescopi, si possono comunque ottenere dei risultati di tutto primo piano. Quindi, io che cosa ho fatto stasera? Ho approfittato della vostra presenza per mostrarvi come siamo partiti da una piccola cosa che è l'occhio, con una pupilla di 7 mm, siamo arrivati a lenti, specchi, occhi sempre più potenti e, accompagnato a questo crescendo, abbiamo visto crescere le scoperte e sempre più lontano i confini dell'universo e la struttura dell'universo. Siamo andati molto molto lontani. Io spero che non vi perdiate a tornare a casa stasera uscendo da qui. Vi ringrazio tantissimo della vostra pazienza. Grazie, grazie, grazie.